A proposito di parzialità migrante, nonché di lavoro migrante, Bass, vuole intervenire.
Ciao a tutti, io prenderei subito il discorso sul discorso che ha appena fatto Sandro su questa parzialità migrante, che a mio avviso non solo mi incuriosisce in questo dibattito, ma anche altri punti di vista che sono stati comunque pronunciati qua, che a me mi vorrei comunque tornare a discutere un po', no? Perché quando si parla di, vabbè, che non tornerò sul discorso di Sandro, che ha evidenziato una volta tanto quanto davvero la condizione migrante nel mondo del lavoro sia davvero una condizione molto specifica rispetto alla condizione del lavoro in generale. Qualcuno diceva prima che oggigiorno si parla, non si parla più di lavoro, ma si parla di lavori. E io convengo perché è così, perché le difficoltà che oggi non solo i migranti incontrano nel mondo del lavoro, ma sono anche le stesse difficoltà che oggi i precari incontrano nel mondo del lavoro, e sono anche le difficoltà che tantissimi lavoratori oggi, che una volta pensavano di avere il posto sicuro e il lavoro a tempo indeterminato, oggi lo stanno pensando diversamente. Solo che in questo dibattito a me mi vengono alcuni ho sentito delle cose che davvero mi vengono, rispetto alla mia piccola esperienza, anche non ero qua, come diceva Devi, prima negli anni 70, però cioè, mi viene davvero una grande curiosità di capire davvero quello che erano una volta le lotte dei migranti, cioè no, le lotte dei lavoratori a Porto Marghera, rispetto a quanto è davvero oggi l'attualità del lavoro in questo paese. Quando si sente parlare, cioè, della divisione fra salario e produttività, oggi si parla del contratto del lavoro, si parla della divisione del lavoro, cioè del salario rispetto al lavoro. Cioè, non lo so come mi spiego bene. A me mi è sembrato di capire che davvero in questa nozione qua della divisione della divisione fra il salario e la produttività, cioè, viene fuori e di grande attualità cosa che stanno vivendo comunque i migranti in questo periodo qua. Cioè, oggi, nonostante la crisi, nonostante anche la difficoltà dei migranti, anche di tanti lavoratori italiani, di ritrovarsi un posto di lavoro oppure di avere delle garanzie sul lavoro, noi ci ritroviamo in la stessa situazione di quegli anni che voi state raccontando, cioè di ritrovarsi in una situazione che, cioè, il governo italiano non tiene presente la situazione occupazionale, che è disastrosa, non tiene presente la situazione di crisi che comunque non solo l'Italia ma tutto il mondo sta vivendo, non tiene presente anche di questa catena di solidarietà che comunque alcuni lavoratori italiani ancora riescono a riscoprire dentro le famiglie e dentro il legame parentale, e pone il problema del lavoro e del contratto per il permesso di soggiorno. Quindi io penso che davvero sono lotte e un po' mi viene da pensare davvero che stiamo tornando a quegli anni lì in cui davvero, cioè, come dicevo giustamente
Gianni,
no? Del lavoro per tutti. Facevo una battuta mentre che lui spiegava un po' il lavoro per tutti, bisogna che noi ci rendiamo conto che è utile oggi accettare questa situazione. Facevo una battuta, dico, non è che sia un amico di Treu, cioè, no, scusami, no, è una battuta, perché per la flessibilità del lavoro che qualcuno comunque delle ex della sinistra e anche del mondo operaio che oggi lo pensano diversamente, mi viene da pensare che davvero forse la globalizzazione si costringe a cambiare opinione oppure a rivedere anche certe situazioni di lavoro, anche di condizioni di lavoro, no? nella flessibilità del lavoro, cioè pensando anche a quello che è oggi la situazione di tutti, c'è una precarietà che va oltre le aspettative, c'è una condizione di lavoro che davvero non permette a chiunque di poter avere un lavoro e di poter comunque far la sua parte e di poter avere un reddito. E quindi mi viene, cioè io, il mio intervento è tutto quanto su alcune cose che sono uscite fuori qua da voi e che vorrei comunque cercare di mettere di fronte a un'attualità davvero che noi non soltanto non abbiamo vissuto quegli anni lì, ma sentendo queste parole e vivendo queste realtà di oggi mi viene da pensare che davvero, cioè in Italia stiamo tornando a quegli anni lì in cui il lavoro non era più garantito, il salario non è più garantito. E davvero l'altra cosa che davvero mi viene anche di aggiungere è la cosa che ha appena detto Sandro, no? E poi un'altra cosa che mi ha molto incuriosito, no? Il rifiuto del lavoro, che oggi possiamo chiamarlo come lo sciopero del lavoro. Cioè io non so quante erano le forze, quanto eravate organizzati in quegli anni lì, ma mi sembra che il quadro sia un po' cambiato e che cioè le realtà sono anche molto diverse. Cioè, però fermo restando che davvero queste sono esperienze sulle quali io come immigrante, ma di poco livello, di poca esperienza, posso davvero arricchirmi e prenderlo come esperienze davvero valide che comunque hanno dato dei grandi cambiamenti per quanto sono venuto a sapere di tante cose. Non sono italiano, quindi non posso sapere di tutto, di quanto c'è stato di lotte, anche di storia della lotta dei lavoratori in questo paese. Però sono appunti che comunque possono servirci per me e per tanti altri migranti che oggi stanno cercando di portare avanti delle lotte attraverso le fabbriche. Cioè, infatti prima dicevo a Matteo che a me, cioè, sentire questi qua che dicono, che parlano di potere operaio, delle lotte a Marghera, e tornando a pensare anche a un'iniziativa che abbiamo fatto qua insieme a Valerio e insieme al compagno che oggi ormai non c'è più, ma che comunque rimane sempre nel nostro pensiero, che è Egidio, una battaglia forte che a me sembrava una cosa di poco niente, ma oggi rivedo l'importanza di questa cosa qua. Noi avevamo fatto anni fa, sulla base di un mio rifiuto di lavoro per misure di sicurezza di lavoro, una grande iniziativa locale che avevo portato in giro oltre 300 persone da Bologna a Bentivoglia davanti a una fabbrica di fonderia, che oggi, nonostante che dopo io sono stato licenziato, non ho avuto né reddito né lavoro, ma poi dopo si è verificato davvero un gran cambiamento, una rivoluzione proprio nell'ambiente del lavoro, anche non solo sulla sicurezza ma anche sull'ambiente, no? Cioè, che ha dato dei risultati secondo noi davvero molto significativi, che riportandola a questa esperienza di Marghera mi sembra davvero una cosa ancora di grande attualità. Ecco perché, scusa, si sono stato un po' generico, ma volevo soltanto far notare questi aspetti. Grazie.
Ma la mia è una domanda sul rapporto con il Partito Comunista. E in particolare sulla scelta entrista espressa da Tronti, Venezia da cacciare. Come valutate oggi questa scelta? È semplicemente questa qui.
Beh, è un po' diverso perché per un verso sono se noi parliamo di quella scelta di allora è assolutamente così, è nociva al 100%. Poi oggi dobbiamo pensare che nella situazione presente ci sono fior di situazioni in cui magari i compagni fanno anche delle cose insieme a questi, eccetera, perché il mondo è quello che è, insomma. Quindi, comunque, a posteriori, per quello che era, certamente la parola è...
Vai. No, io volevo, cioè, perché i due interventi precedenti magari non hanno posto delle domande, ma hanno posto, insomma, dei problemi che secondo me varrebbe la pena, sui quali varrebbe la pena provare a dire qualcosa. Sull'ultima questione sul rapporto con i PC, cioè, secondo me, rispetto, e lo dico proprio dopo i due interventi di Sandro Bass, occorre prestare particolare attenzione. Un intervistato poco amato, tra l'altro, da adesso, perlomeno da una parte del gruppo, che ha fatto scelte un po' diverse, racconta però che lui si è iscritto sulla spinta, appunto, di Cacciari, di Tronti, Gian Domenici e così via, e che insieme con lui altri 30 compagni si sono iscritti, e che lui è stato tra i pochi poi ad uscire dal Partito Comunista. Cioè, sono passaggi che noi possiamo dire a posteriori, appunto, puttanate, come diceva Gianni, ma che hanno indirizzato una parte importante dei compagni che lavoravano e facevano un determinato lavoro politico su altre posizioni. Cioè, adesso, al di là delle responsabilità personali, Cacciari piuttosto di un altro, però dobbiamo guardarlo ad oggi, quello che noi e le scelte politiche che alcuni fanno rispetto all'attualità. Ritornando invece a Sandro e al compagno Bass, cioè, un aneddoto che dà un po' l'idea, forse, della confusione che c'è in Italia, non lo so, il titolo originario del libro era "Quando il potere è operaio". 10 giorni prima di andare in stampa ci chiamano quelli a Manifesto Libri e ci dicono: perché non scriviamo "Quando il potere era operaio"? Allora gli abbiamo provato a spiegare quello che adesso spiego a voi. Perché "Quando il potere è operaio"? Perché quella è chiaro che è un'esperienza chiusa, quella di Porto Marghera degli anni 60-70, non c'è dubbio, non c'è nessuna, come diceva Sandro, nostalgia su questo. Bene recuperare la memoria, un discorso di memoria, ma è bene guardare l'oggi. Ora, quando il potere operaio è un'esperienza chiusa, è possibile nel futuro che ci sia un'altra esperienza analoga, che non riprenda quello, ma che abbia altri percorsi sulla composizione di classe di oggi? Questo è il tentativo di dire, forse sì, da qualche altra parte, non solo in Italia. Da questo punto di vista io credo che lo sciopero dei lavoratori, direi dei lavoratori, o meglio, per i lavoratori migranti del 1° marzo, fatto dai lavoratori migranti e dai lavoratori italiani, è un'occasione straordinaria, tanto più perché avviene in contemporanea con quello che in altri paesi europei si sta cercando di portare avanti. Ora, voglio solo ricordare una questione che secondo me non viene sufficientemente dibattuta, ed è quella, per ritornare appunto alla questione di genere, che in Italia abbiamo circa 1.900.000 lavoratrici migranti domestiche, il che significa che noi famiglie, io compreso, divento un padrone. Questa è la questione, una delle tante questioni del lavoro migrante oggi, che significa che lo Stato, tutta la crisi del welfare e così via, mi costringe a diventare un padrone, ad agire potere. Okay? Allora io credo che costruire insieme con i lavoratori migranti uno sciopero sia un passaggio ineludibile in questo, con scarse analogie con quanto è successo negli anni 60 e 70 rispetto a quello che diceva Sandro, può essere, ci interessa relativamente, ci interessa che oggi c'è una nuova composizione e su questa dobbiamo ragionare, credo.
Vorrei dire una cosa anch'io, a parte le battute, che forse richiama le domande iniziali ancora una volta, lì c'era una, qual era una caratteristica positiva e favorevole per quell'esperienza che altrove non c'era? Una migrazione puramente interna non solo allo Stato, ma puramente interna a una regione, puramente interna a un dialetto. La possibilità di ricomporsi, che era già diverso dalla situazione torinese e degli altri fenomeni conosciuti, cioè se dobbiamo tornare a un che di, a parte il problema delle soggettività, delle bravure, di tutto quanto, ma una situazione obiettiva che poteva favorire era un tipo di mobilità del lavoro puramente interna a un ambito regionale, con alcune quindi cose semplici che nel momento in cui cadeva il controllo dei preti, delle cose, eccetera, poteva, detto questo. E l'oggi è quello che hanno detto gli ultimi interventi, e è un problema anche che drammaticamente, a mio avviso, riverbera su alcuni dei discorsi più coraggiosi che ho sentito fare prima, perché in una situazione in cui il capitale ha scelto una strada completamente diversa, che è quella delle mobilità, delle migrazioni, come dire, su scala così enorme, diventa anche molto difficile pensare ad altri aspetti. Io però, dovendola riportare in termini storici, non volendo, ricordo un momento decisivo che allora una parte di noi, me compreso, non apparve tale, che sbagliarono tutto, non apparve tale. Nella tarda primavera del 1971 ci fu un fondamentale una fondamentale riunione, meeting di potere operaio in preparazione del convegno di Roma, in cui Guido Bianchini ancora una volta fece, tre anni prima aveva fatto quel discorso che è stato brillantemente ricordato da Gianni nel suo intervento, anche in quella sede lo rifece, solo che non venne apprezzato come tale, ma venne anche dai suoi vecchi allievi personali liquidato come ultradestra interna, eccetera, e ci diceva che il capitale era comunque legato a forme di sviluppo e a forme di estrazione del plus valore, eccetera, per cui se certi avvenimenti non venivano più in Italia era inutile cercare, era esagerato, ma dovevamo cercare un discorso dello sviluppo su scala globale, e quindi era un discorso critico verso il ragionamento sullo stato crisi che si stava avviando, che avrebbe portato ad altre scelte che mi videro perfettamente allineato, la situazione un attimo più complessa perché non c'era un immediato seguito militante a un discorso come quello che ci faceva lui, però c'era la comprensione che la scelta era stata fatta, per capirci, due anni prima, dopo i missili sulla Luna, parlando eccetera, si diceva machines do not strike, cioè c'è stato davvero, a mio avviso, nella quantità di soldi spesi per andare sulla Luna eccetera, un discorso di far leva su una meccanizzazione sempre più spinta. E poi invece, a seguito di quello che è successo eccetera, è passato un discorso da prima di spostamento di mobilitazione globale, che è quello che ci porta alla situazione attuale, che è quello, bisognerebbe qui aprire un discorso sulle, tra di fatto dei discorsi molto giusti da Sandro e dal boss che ha parlato dopo, e bisognerebbe qui aprire un altro, scherzavo, mi sono permesso, che bisognerebbe aprire un tipo di discussione che però non è da questa sera, perché la situazione drammatica è la capacità di utilizzare anche gli strumenti giuridici, come lui ben diceva, ed altro, per creare forme di scomposizione a monte che sono drammatiche, oltre alla questione che è stata detta, che siamo diventati tutti quanti padroni anche senza volerlo, e che è una situazione di un certo, in particolare per il nostro paese, di un certo livello. Qui tra l'altro si crea anche una grossa difficoltà rispetto al rilancio di alcuni ragionamenti che sono stati fatti, cioè non possono essere affrontati, secondo me, non potranno essere affrontati e risolti se non in un quadro di lotte solidali con migranti, e poi soprattutto in un discorso di ridefinizione dell'asilo, che è quanto di più drammatico si ponga oggi, ma no, hanno fatto benissimo i due ultimi interventi a riportarci. Io volevo semplicemente ricordarvi che ancora lì ci fu un momento nel 71 in cui uno dei più anticipatori, anche se meno sistematici, pensatori della nostra esperienza, aveva in qualche modo provò a contrapporla alle scelte ultramilitanti che si stavano, che voi capite cosa voglio dire quando dico ultramilitanti, che si stavano abbozzando, che si stavano abbozzando in quel periodo, non ci riuscì, ma c'era un'anticipazione. Se io torno a alla mia gioventù, devo dire che in realtà solo in quell'intervento, di tutti i discorsi fatti, sentiti, eccetera, solo in quell'intervento perdente ormai, insomma, uno che sapeva che aveva perso la sua battaglia politica, di Guido c'era una intuizione di quello che sarebbe effettivamente successo, e questo volevo darvi come disposizione. Poi però io faccio una domanda, e quindi se avrà tempo per rispondere dopo aver sentito gli altri: perché delle esperienze dell'appropriazione che hanno profondamente inciso, del discorso sull'appropriazione, il cui tentativo e dei tentativi di spostare in fabbrica il discorso dell'appropriazione tra il comitato politico e l'assemblea operaia, ci siamo in qualche modo dimenticati? Punto di domanda, perché anche questa è una cosa storicamente, ma in una ricostruzione così brillante non ho trovato in nessun passaggio, perché le articolazioni a livello del comitato, dell'assemblea autonoma, dell'appropriazione che per un anno e mezzo fu prontamente discusso, mancano. Io mancano, non è che le difendo, però mancano. Ecco, magari per la seconda edizione bisogna anche misurarsi su questa cosa.
Per quanto riguarda la parzialità della classe operaia, credo che noi a Marghera forse siamo proprio un simbolo. Noi abbiamo sempre cercato di organizzare non tanto la classe operaia in sé, ma una parzialità della classe operaia. E in effetti, quando facevamo anche il lavoro contro la nocività, noi andavamo in cerca proprio di quegli operai che non erano legati al lavoro, al loro reparto, ma quelli che invece cercavano di dimostrare che l'unica cosa che bisognava organizzare era lottare contro quel modo di lavorare. E sapevamo che eravamo pochi, isolati e alla fine perdenti. Per quanto riguarda il primo marzo, io, sempre parlando di parzialità, io spero proprio che riesca ad avere una sua visibilità, anche se, come stanno andando le cose, le difficoltà sono tante. Per quanto riguarda l'entrismo, io ero contrario allora, lo ritenevo appunto una puttanata. Molti compagni su questo si sono giocati, forse poi si sono pentiti, ma sono rimasti dentro. Perché quello che tu citavi prima, Gian Domenici, in realtà è l'unico che è riuscito a uscire da quella scelta. In qualche maniera ammantata come la soluzione da parte di Cacciari a Venezia e Tronti a livello generale. Fu perdente, secondo me, anche se Cacciari non lo ammette, perché anche in quel intervento di venerdì scorso a Mestre ha detto che noi siamo stati perdenti, ma la cosa che volevo domandargli, ma non è stato il tempo, ma se oggi lui si dichiara vincente, perché non credo che possa dichiararsi tale. E l'entrismo, con tutte le diversità che ci possono essere oggi, proprio non riesco a capire cosa significhi, perché se noi in qualche maniera facciamo riferimento a quei partiti che ancora si dichiarano di sinistra, guardate, io ho fatto un po' una ricerca anche mnemonica. I partiti cosiddetti sinistra, una volta il PC e il PSI, quando sono andati al governo hanno fatto meno di quello che avrebbe potuto fare un partito, un governo di destra. E o peggio, o hanno iniziato alcune cose che poi la destra ha sprombattuto. La classe operaia è riuscita ad ottenere di più in quei periodi storici in cui i partiti cosiddetti operai e di sinistra erano all'opposizione. Oggi, secondo me, adesso non vorrei far polemica, ma non esiste un partito di sinistra, perciò non capisco dove dovrei fare l'intrismo. E per di più siamo alla ricerca spasmodica di trovare una forma di organizzazione che non sia né il partito né il sindacato, perciò mi sembrerebbe abbastanza tempo perso. Non che con questo chi lo fa debba avere il mio odio, il mio disprezzo, anzi, se lo fa con tutte le forme che dovrebbe essere per un compagno, certamente lo potremmo avere sempre al nostro fianco, se non tra virgolette tradirà, come si diceva una volta. Ma ritornando ai partiti, non vedo quale sia la differenza tra la destra e la sinistra, sono talmente minime, perché se vediamo sul welfare si trovano tutti d'accordo, sulla precarizzazione si trovano tutti d'accordo, sulla privatizzazione dei servizi e dei beni comuni si trovano tutti d'accordo, sul bipolarismo si trovano tutti d'accordo, sulle guerre basta che mi si metta vicino umanitarie, sono tutti d'accordo, perciò insomma mi sembrerebbe perdere abbastanza tempo, insomma, a discutere di entrismo o non entrismo. Aspetta, c'era l'ultima domanda. L'appropriazione, in realtà adesso non mi ricordo bene, ma non è che non ci sia. Ma il fatto è che anche questo discorso dell'appropriazione era una forma che a Marghera si è tentato di praticare, non in quei termini che succedeva in giro per il mondo. E l'unica cosa che credevamo opportuno fare era questo discorso dell'appropriazione della diminuzione dell'orario di lavoro in fabbrica. E perché non ho tanto enfatizzato questa cosa qua? Perché in realtà c'è stata una sfiga pazzesca, nel senso che noi eravamo riusciti, e guardate, la cosa era di una difficoltà enorme, perché mettere insieme i turnisti, cioè un lavoro in fabbrica a turni è formato dalle 6 alle 2, dalle 2 alle 10 e poi il turno di notte e quello di riposo. Organizzare queste quattro squadre, perché cosa ci siamo messi in testa? Una cosa folle, che era quella di riuscire ad organizzare, perché il nostro obiettivo era 36 ore con la quinta squadra, rispetto alle 40 ore che si faceva anche i turnisti praticamente. 36 ore con la quinta squadra significava mettere in atto un'organizzazione all'interno dei reparti che si faceva i quattro turni e quando c'era il quarto turno non c'erano più gli operai. Il quinto turno non c'erano più gli operai. E questo significava che in quel turno c'era lo sciopero e siccome era programmato, il padrone sapeva quando si verificava questo quinto turno, doveva per forza trovare gli operai che andavano a tenere in forza gli impianti. Questo l'avevamo fatto all'interno della lotta del contratto. Ce ne eravamo altamente fregati del resto delle rivendicazioni contrattuali, che ormai non ci trovavamo d'accordo in niente, e volevamo applicare questa forma di sciopero per attuare effettivamente come forma di appropriazione la diminuzione dell'orario di lavoro. Bene, certamente non è stata per paura di sta roba qua, ma fatto sta che nel momento in cui dovevamo mettere in piedi, dovevamo applicare questa forma di lotta, che per noi era una forma di lotta, il contratto è stato firmato. Comunque lo escludo che sia stato per questo, però ecco la sfiga, non siamo riusciti ad applicare questo progetto che non so come sarebbe andato a finire, perché era una cosa veramente grossa.